Dio, la persona suprema, Krishna è la fonte di tutte le manifestazioni divine e Shri Balarama è il suo secondo corpo. Entrambi sono la stessa persona e differiscono solo per la forma. Balarama è la prima espansione del corpo di Krishna e assiste Shri Krishna nei suoi divertimenti trascendentali. Balarama è un'espansione svamsa del Signore. Perciò non esiste differenza tra il potere di Krishna e quello di Balarama. L'unica differenza è la loro struttura corporea. In quanto prima espansione di Dio, Balarama è la divinità principale nella prima forma quadrupla ed è il principale assistente di Shri Krishna nelle sue attività trascendentali. Questo Shri Krishna originale apparve a Navadvip come Shri Chaitanya e Balarama apparve con lui come Shri Nityananda. Che Shri Nityananda Ram sia l'oggetto del mio ricordo costante. Sankarsana Sheshanaga e i Vishnu sdraiati sull'oceano Karana, sull'oceano Garba e sull'oceano di latte, sono sue espansioni plenarie ed espansioni delle sue espansioni plenarie. Shri Balarama è il Sankarsana originale. Egli assume 5 altre forme per servire Shri Krishna. Personalmente aiuta Shri Krishna nei suoi divertimenti e nelle sue 4 forme si occupa della creazione. Nell'opera della creazione esegue gli ordini di Shri Krishna e nella forma di Shri Shesha Krishna serve Krishna in differenti modi. Secondo l'opinione degli esperti, Balarama, la prima delle 4 espansioni originali, è anche il Sankarsana originale. Balarama, la prima espansione di Krishna, si espande in 5 forme: Mahasankarsana, Karanardabhajai Vishnu, Garbhodakashai e Kshirodakashai Vishnu e Shesha. Queste 5 espansioni plenarie sono responsabili delle 2 manifestazioni cosmiche, quella spirituale e quella materiale. In queste 5 forme Shri Balarama assiste Shri Krishna nelle sue attività. Tra queste, le prime 4 forme sono responsabili della manifestazione cosmica, mentre Shesha si occupa di servire personalmente il Signore. Shesha è detto Ananta, illimitato, perché assiste Dio, la persona suprema, nelle sue illimitate espansioni, compiendo un'illimitata varietà di servizi. Shri Balarama è la divinità servitrice che ha il compito di servire Shri Krishna in ogni settore dell'esistenza e della conoscenza. Shri Nityananda Prabhu, che è questa stessa divinità servitrice Balarama, compie lo stesso servizio a Shri Gauranga, restando costantemente accanto a lui. In tutte le sue forme, egli gusta la felicità trascendentale che deriva dal servire Krishna. Questo stesso Balarama è Shri Nityananda, Balarama Hoilo Nitai, il compagno di Shri Gaurasundara. Al di là della natura materiale esiste il regno conosciuto come Paravyoma, la sfera spirituale. Come Shri Krishna stesso, questo regno possiede tutte le qualità trascendentali come le 6 perfezioni. Questa regione di Vaikunta è onnipervadente, infinita e suprema. È la dimora di Shri Krishna e delle sue manifestazioni. nella regione più elevata di questo mondo spirituale è situato il pianeta chiamato Krishnaloka. Esso si divide in tre parti, Dvaraka, Mathura e Gokula. Shri Gokula è la dimora più elevata, è chiamata anche Vraja, Goloka, Shvetadvip e Vrindavana. Come il corpo trascendentale di Shri Krishna, Gokula è onnipervadente, infinita e suprema. Si espande sopra e sotto senza alcun limite. Questa dimora si manifesta nel mondo materiale per volontà di Shri Krishna. È identica a quella Gokula originale e non sono quindi due cose differenti. Là, la terra è fatta di pietre filosofali, cintamani, e le foreste sono piene di alberi dei desideri. Agli occhi materiali, tuttavia, essa appare come una località ordinaria. Ma con gli occhi dell'amore per Dio è possibile vederne la reale identità, cioè vederlo come il luogo dove Shri Krishna compie i suoi divertimenti con i pastorelli e le gopi. Adoro Govinda, il Signore primordiale, il primo dei progenitori, che porta al pascolo le mucche e soddisfa ogni desiderio, in dimore fatte di gemme spirituali, circondate da milioni di alberi dei desideri. Egli è sempre servito con grande reverenza e affetto da centinaia di migliaia di dee della fortuna. Egli manifesta la sua forma a Mathura, a Dvaraka, e si diverte in vari modi, espandendosi nella manifestazione quadrupla. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha sono le espansioni quadruple primarie, dalle quali emanano tutte le altre espansioni quadruple. Tutte appartengono alla pura trascendenza. Solo in questi tre luoghi, Dvaraka, Mathura e Gokula, il giocoso Shri Krishna compie i suoi infiniti divertimenti insieme con i suoi compagni personali. Nei pianeti Vaikunta del mondo spirituale, il Signore manifesta la propria identità di Narayana e compie in vari modi i suoi divertimenti. La forma caratteristica di Krishna ha solo due braccia, mentre nella forma di Narayana egli ha quattro braccia. Shri Narayana porta una conchiglia, un disco, una mazza e un fiore di loto, ed è pieno di grandi opulenze. Le energie dette Shri, Bu e Nila servono i suoi piedi di loto. Benché i suoi divertimenti siano la sua unica funzione caratteristica, per la sua misericordia incondizionata egli compie un'attività destinata al bene delle anime cadute. Libera così gli esseri viventi, offrendo loro le quattro forme di liberazione, Salokya, Samipya, Sarashti e Sarupya. Coloro che raggiungono la liberazione Brahma Sayujya non hanno il permesso di entrare a Vaikunta, ma devono vivere all'esterno dei pianeti Vaikunta. All'esterno dei pianeti Vaikunta c'è l'atmosfera della radiosità abbagliante costituita dai luminosi raggi del corpo di Krishna. Questa regione è chiamata Siddhaloka ed è situata al di là della natura materiale. La sua essenza è spirituale, ma è priva di varietà spirituale. È simile all'omogenea radiosità che circonda il sole, ma all'interno del sole si trovano i carri, i cavalli e le altre opulenze del Dio del Sole. Come attraverso la devozione al Signore si può raggiungere la sua dimora, così molti hanno raggiunto questa meta abbandonando le attività illecite e concentrandosi sul Signore con sentimenti di lussuria, di odio, di paura e di affetto. Quando si dice che i nemici del Signore e i devoti del Signore raggiungono la medesima destinazione, ci si riferisce alla suprema unità col Brahman e con Shri Krishna. Possiamo capire questo punto con l'esempio del sole e dei suoi raggi. Il Brahman è paragonato ai raggi del sole e Krishna stesso al sole. Nel mondo spirituale esiste una varietà di divertimenti che appartengono all'energia spirituale. All'esterno dei pianeti Vaikunta appare il riflesso impersonale della luce. Questo splendore impersonale del Brahman è fatto solo dai raggi luminosi del Signore. Coloro che raggiungono la liberazione detta Sayujya si fondono in questa luce. al di là della regione dell'ignoranza, la manifestazione cosmica materiale, si estende il regno di Siddhaloka. Là abitano i Siddha, pienamente assorti nella felicità del Brahman. Anche i demoni uccisi dal Signore raggiungono questo luogo. In questo mondo spirituale, ai quattro lati di Narayana, sta la seconda espansione quadrupla di Dvaraka. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha costituiscono questa seconda forma quadrupla. Essi sono completamente trascendentali. Là, l'aspetto personale di Balarama è chiamato Mahasankarsana, è il rifugio dell'energia spirituale. Egli è la causa primaria, la causa di tutte le cause. Una varietà di divertimenti nell'energia spirituale è definita pura virtù, Vishuddha Sattva. Essa comprende tutte le dimore di Vaikunta. I sei attributi sono tutti spirituali. Sappiate per certo che tutti sono manifestazioni dell'opulenza di Sankarsana. Esiste una potenza marginale conosciuta come Jiva, ma Sankarsana è il rifugio di tutti i Jiva. Sankarsana è il rifugio originale del Purusha, dal quale questo mondo materiale è creato e nel quale si dissolve. Egli, Sankarsana, è il rifugio di ogni cosa, è meraviglioso in ogni aspetto ed è dotato di influenze di infinite opulenze, mentre Ananta, nemmeno lui può descrivere la sua gloria. Questo Sankarsana, che è pura virtù trascendentale, è un'espansione parziale di Sri Nityananda Balarama. Ho spiegato brevemente l'ottavo verso, ora vi prego di ascoltare attentamente la spiegazione del nono. Offro tutti i miei omaggi ai piedi di loto di Sri Nityananda Ram, la cui rappresentazione parziale, chiamata Karanodakashai Vishnu, distesa sull'oceano Karana, è il Purusha originale, il signore dell'energia illusoria e il rifugio di tutti gli universi. Fuori dai pianeti Vaikunta c'è la radiosità del Brahman impersonale, al di là della quale c'è l'oceano Karana, l'oceano delle cause. Intorno a Vaikunta c'è una massa d'acqua infinita, insondabile e illimitata. Terra, l'acqua, il fuoco, l'aria di Vaikunta, tutto è spirituale. Là non si trovano elementi materiali. Le acque dell'oceano Karana, che è la causa originale, sono dunque spirituali. Il sacro Gange, che è soltanto una goccia di quell'acqua, purifica le anime cadute. In quell'oceano giace un'espansione plenaria di Sri Sankarsana. Egli è conosciuto come il primo Purusha, il creatore dell'energia materiale totale. Lui, la causa degli universi, la prima manifestazione, posa il suo sguardo su Maya. Maya Shakti risiede fuori dall'oceano Karana. Maya non può mai toccare le sue acque. Maya ha due varietà di esistenza. Una è detta Pradana o Prakriti, e fornisce gli ingredienti del mondo materiale. Essendo ottusa e inerte, la Prakriti in realtà non può essere la causa del mondo materiale, ma Sri Krishna mostra la sua misericordia infondendo la sua energia nell'ottusa e inerte natura materiale. Così la Prakriti, per l'energia di Sri Krishna, diventa la causa secondaria, proprio come il ferro diventa incandescente per l'energia del fuoco. Sri Krishna è dunque la causa originale della manifestazione cosmica. La Prakriti può essere paragonata ai capezzoli sul collo di una capra, perché essi non possono dare latte. L'aspetto di Maya e della natura materiale è la causa immediata della manifestazione cosmica. Ma essa non può essere anche la causa reale, perché la causa originale è Srinarayana, proprio come la causa originale di un vaso d'argilla è il vasaio, così il creatore del mondo materiale è la prima manifestazione Purusha Karanodakshay Vishnu. Shri Krishna è il creatore e Maya lo aiuta in quanto strumento, proprio come la ruota e gli altri strumenti del vasaio sono le cause strumentali di un vaso. Il primo Purusha posa il suo sguardo su Maya da lontano e in questo modo la feconda con il seme della vita nella forma degli esseri viventi. Il riflesso dei raggi del suo corpo si unisce a Maya e allora Maya genera miriadi di universi. Il Purusha penetra in ognuno degli innumerevoli universi, egli si manifesta in tante forme separate quanti sono gli universi. Quando il Purusha espira, gli universi si manifestano con ogni espirazione. Poi, quando inspira, di nuovo tutti gli universi entrano nel suo corpo. Proprio come infinitesimali particelle di polvere passano attraverso le fessure di una finestra, così il reticolato degli universi passa attraverso i pori della pelle del Purusha. I Brahma e gli altri signori dei mondi materiali appaiono dai pori del corpo di Mahavishnu e rimangono in vita per la durata di una sua espirazione. Adoro il Signore Supremo Primordiale Govinda, perché Mahavishnu è un'espansione di un'espansione plenaria di Lui. Quando Brahma, dopo aver rubato tutte le mucche di Krishna e rapito i pastorelli, al suo ritorno vide che le mucche e i pastorelli stavano ancora giocando con Krishna, riconoscendo la propria sconfitta, offrì questa preghiera. Dove mi trovo io, che sono una piccola creatura lunga 7 volte la lunghezza del mio palmo? Sono chiuso nell'universo composto dalla natura materiale, l'energia materiale totale, il falso ego, l'etere, l'aria, l'acqua e la terra. E che cos'è la tua gloria? Illimitati universi passano attraverso i pori del tuo corpo, proprio come particelle di polvere che passano attraverso le fessure di una finestra. Una parte di una parte di un tutto è detto Kala. Shri Balarama è la forma corrispondente di Shri Govinda. L'espansione di Balarama si chiama Mahasankarsana e il suo frammento, il Purusha, è considerato Kala, cioè una parte di un'espansione plenaria. Affermo che questo Kala è Mahavishnu. Egli è il Mahapurusha, l'origine degli altri Purusha, è onnipervadente. Garbhodakshay e Kshirodakshay sono chiamati entrambi Purusha. Sono espansioni plenarie di Karanodakshay Vishnu, il primo Purusha che è la dimora di tutti gli universi. Vishnu ha 3 forme, dette Purusha. Il primo, Mahavishnu, è il creatore dell'energia materiale totale, Mahat. Il secondo è Garbhodakshay, situato in ogni universo. E il terzo è Kshirodakshay, che vive nel cuore di ogni essere. Colui che conosce queste 3 persone si libera dagli artigli di Maya. Benché Kshirodakshay Vishnu sia chiamato Kala di Krishna, egli è l'origine di Matsya, di Kurma e delle altre manifestazioni. Etechamsa Kala Pumsaha Krishna stu Bhagavan Svayam, Indrari Vyakulam Lokam, Mridayanti Yuge Yuge. Tutte queste manifestazioni di Dio sono espansioni plenarie o parti di espansioni plenarie dei Purusha Avatara. Ma Krishna è Dio la persona suprema stessa. In ogni era protegge il mondo con le sue differenti manifestazioni, quando il mondo è disturbato dai nemici di Indra. Questo Purusha, Kshirodakshaya Vishnu, è colui che determina la creazione, il mantenimento e la distruzione dell'universo materiale. Egli si manifesta in differenti avatar perché è il sostegno del mondo. Quel frammento del Mahapurusha che appare con l'intento di creare, di mantenere e di distruggere è detto avatara. Questo Mahapurusha è identico a Dio, la persona suprema. È la manifestazione originale, il seme di tutte le altre manifestazioni, è il rifugio di ogni cosa. Il Purusha è la manifestazione primaria di Dio, la persona suprema, il tempo, la natura, la prakriti come causa ed effetto, la mente, gli elementi materiali, il falso ego, le influenze della natura, i sensi, la forma universale, la completa indipendenza e gli esseri viventi mobili e immobili appaiono successivamente come sue opulenze. All'inizio della creazione, il Signore si espande nella forma della manifestazione Purusha, accompagnato da tutti gli ingredienti della creazione materiale. Dapprima crea le 16 energie principali adatte alla creazione. Ciò ha il fine di manifestare gli universi materiali. Benché il Signore sia il rifugio di ogni cosa, e benché tutti gli universi riposino in Lui, Egli, in quanto anima suprema, è anche il sostegno di ogni cosa. Benché sia così collegato con l'energia materiale in due modi, egli non ha mai il minimo contatto con essa. Questa è l'opulenza del Signore. Benché sia situato all'interno della natura materiale, non è mai toccato dall'influenza della natura materiale. Similmente, coloro che si sono sottomessi a Lui e hanno fissato l'intelligenza su di Lui, non sono soggetti all'influenza della natura. Anche la Bhagavad Gita afferma ripetutamente che la verità assoluta possiede sempre un potere inconcepibile. Krishna dice nella Bhagavad Gita: «Sono situato nel mondo materiale e il mondo riposa in me». Ma simultaneamente non mi trovo nel mondo materiale, né esso riposa veramente in me. O Arjuna, dovresti considerare tutto ciò come la mia inconcepibile opulenza. Questo è l'insegnamento trasmesso da Sri Krishna nella Bhagavad Gita. Quel Mahapurusha Karanodakshaya Vishnu è conosciuto come un'espansione plenaria di colui che è Sri Nityananda Balarama, il compagno preferito di Sri Chaitanya. Ho così spiegato il nono verso e ora spiegherò il decimo. Vi prego, ascoltate con rapita attenzione. Vi ricordo che siete all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. State ascoltando un programma che riguarda il signore Balarama, di cui oggi ricorre l'apparizione. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto di Sri Nityananda Balarama, di cui Garbhodakshaya Vishnu è una parte di una parte. Dall'ombelico di Garbhodakshaya Vishnu spunta il loto sul quale nasce Brahma, l'ingegnere dell'universo. Lo stelo di quel loto è il luogo dove riposa la moltitudine dei pianeti. Dopo aver creato milioni di universi, il primo Purusha entra in contatto con ognuno di essi nella forma separata come Sri Garbhodakshaya Vishnu. Entrando nell'universo, trovò solo tenebre e nessun luogo dove risiedere. Così cominciò a riflettere. Allora creò l'acqua a partire dalla traspirazione del suo corpo e con quell'acqua riempì metà dell'universo. L'espansione dell'universo è di 500 milioni di yojana. Esso si estende in lunghezza e in larghezza in uguale misura. Dopo aver riempito la metà dell'universo d'acqua, si preparò una dimora in quell'acqua e manifestò nell'altra metà i 14 mondi. Nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam, nel quinto capitolo, sono enumerati i 14 mondi di cui parla questo verso. I sistemi planetari superiori sono Bhu, Bhuvaha, Svaha, Maha, Jana, Tapa e Satya. I 7 sistemi planetari più bassi sono Tala, Atala, Vitala, Nitala, Tatala e Mahatala e Sutala. I pianeti inferiori sono chiamati complessivamente Patala. Tra i sistemi planetari superiori, Bhu, Bhuva e Svaha sono conosciuti come Svargaloka e il resto è chiamato Martya. L'intero universo è conosciuto quindi come Triloka. Là egli manifestò Vaikunta come propria dimora e riposò tra le acque sul letto di Sri Shesha. Là egli si distese sul letto formato di Ananta. Sri Ananta è il serpente divino dotato di migliaia di teste, di volti, di occhi, di mani e di piedi. Egli è il seme di tutti gli avatara e la causa del mondo materiale. Dal suo ombelico spuntò un fiore di loto che diventò il luogo di nascita di Brahma. Nello stelo di quel loto erano contenuti 14 mondi. Così il Signore Supremo, in quanto Brahma, manifestò l'intera creazione. In quanto Sri Vishnu, egli mantiene l'intero mondo. Vishnu, che trascende tutti gli attributi materiali, non è toccato dalle influenze della materia. Assumendo la forma di Rudra, egli distrugge la creazione, così la creazione, il mantenimento e la distruzione si verificano per opera della sua volontà. Egli è l'anima suprema, Hiranyagarbha, la causa del mondo materiale. La forma universale è concepita come sua espansione. Narayana è un'espansione di un'espansione plenaria di Srinityananda Balarama, che è l'origine di tutte le manifestazioni. Ho così spiegato il decimo verso, ora vi prego di ascoltare il significato dell'undicesimo verso con tutta la vostra attenzione. Questi versi che stiamo spiegando sono i versi scritti da Krishnadas Kaviraj Goswami come prefazione alla sua Sri Chaitanya Charitamrita. Lui stesso sta dando il commentario di questi versi che stiamo leggendo dall'Adilila, capitolo 5, Le glorie di Srinityananda Balarama. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto di Srinityananda Balarama, di cui Vishnu, che giace sull'oceano di latte, è una parte secondaria. Questo Kshirodakshayi Vishnu è l'anima suprema di tutti gli esseri e il sostegno di tutti gli universi. Sheshanaga è una sua ulteriore suddivisione. I pianeti materiali riposano sullo stelo conosciuto che cresce sull'ombelico di loto di Narayana. Questi pianeti sono separati da 7 oceani. Là in una delle parti dell'oceano di latte è situata Shvetadvip, la dimora di Sri Vishnu, il sostegno dell'universo. Egli è l'anima suprema di tutti gli esseri, è lui che mantiene questo mondo materiale e ne è il Signore. Nelle ere di Manu, egli appare nella forma di differenti avatar per stabilire i principi della vera religione e per vincere i principi dell'irreligione. Poiché sono incapaci di vederlo, gli esseri celesti si recano alla riva dell'oceano di latte e gli offrono le loro preghiere. Egli discende allora per sostenere il mondo materiale, le sue limitate opulenze non possono essere contate. Questo Sri Vishnu è solo una parte di un'espansione plenaria di Sri Nityananda Balarama, che è la fonte di tutte le manifestazioni divine. Questo stesso Sri Vishnu, nella sua forma di Sri Shesha, sorregge i pianeti sulle sue teste, sebbene non sappia esattamente dove si trovino perché non li sente neppure. Le sue migliaia di teste erette sono decorate di gemme abbaglianti, più splendenti del sole. L'universo, che ha un diametro di 500 milioni di yojana, riposa su una delle sue teste come un seme di senape. Questo Ananta Shesha è la manifestazione devozionale di Dio, egli non conosce nient'altro che il servizio a Sri Krishna. Con le sue migliaia di bocche, egli canta le glorie di Sri Krishna. Ma pur continuando a cantare in questo modo, non trova mai fine alle qualità del Signore. I quattro Kumara ascoltano lo Srimad Bhagavatam dalle sue labbra e a loro volta lo ripetano nell'estasi trascendentale dell'amore per Dio. Egli serve Sri Krishna assumendo tutte queste forme: ombrello, sandali, letto, cuscino, abiti, poltrona, dimora, filo sacro e trono. È dunque chiamato Shesha, perché ha raggiunto il fine supremo del servizio a Krishna. Per rendere servizio a Krishna, assume molte forme e serve così il Signore. Questa persona, di cui Sri Ananta è un Kala, un'espansione di un'espansione plenaria, è Sri Nityananda Prabhu, chiamato anche Balarama. Chi quindi può conoscere i divertimenti di Sri Nityananda Prabhu? Balarama. Da queste conclusioni possiamo capire l'estensione della realtà di Sri Nityananda Balarama. Che gloria c'è nel chiamarlo Ananta? Io accetto queste affermazioni come verità perché ciò è stato affermato dai devoti. Poiché egli è la fonte di tutti gli avatar, ogni cosa è possibile in lui. Essi sanno che non esiste differenza tra gli avatar e la fonte di tutti gli avatar. Precedentemente Sri Krishna era conosciuto da differenti persone alla luce di differenti principi. Alcuni dicevano che Krishna era Narayana, Naranarayana in persona, alcuni dicevano che fosse la manifestazione di Sri Vamanadeva. Alcuni dicevano che Krishna fosse una manifestazione di Sri Kshirodakshaya Vishnu. Tutti questi nomi sono veri, nulla è impossibile. Quando Dio, la Persona Suprema, appare, è il rifugio di tutte queste espansioni plenarie. Così, in quel momento, tutte le sue espansioni plenarie si uniscono in Lui. In qualsiasi forma si conosca il Signore, si parla di Lui in questo modo. Non c'è falsità in questo comportamento, perché Krishna, per Krishna tutto è possibile. Per questa ragione, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha mostrato tutti i suoi divertimenti e i divertimenti di tutti i differenti avatar. Sri Nityananda Balarama ha quindi illimitate manifestazioni. Nell'emozione trascendentale egli si dichiara un servitore di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Talvolta serve Sri Chaitanya come il suo guru, talvolta come il suo amico e talvolta come il suo servitore, proprio come Sri Balarama, mosso da questi tre diversi sentimenti, giocò con Sri Krishna a Vrindavana. Giocando come un toro, Sri Balarama lotta con Krishna, testa contro testa, e talvolta Sri Krishna massaggia i piedi di Sri Balarama. Egli si considera un servitore e sa che Krishna è il suo padrone. Si considera quindi un frammento di una sua espansione plenaria. Comportandosi come ragazzi comuni, giocavano come tori mugghianti, mentre lottavano l'un contro l'altro e imitavano il richiamo di vari animali. Talvolta, quando il fratello maggiore Sri Krishna, Sri Balarama, il fratello maggiore di Sri Krishna, Sri Balarama, si sentiva stanco dopo aver giocato e appoggiava la testa sulle ginocchia di un pastorello, Sri Krishna stesso lo serviva massaggiando i suoi piedi. I felici divertimenti del Signore avevano fatto nascere il sospetto nella mente di Brahma, il quale, per mettere alla prova il potere di Krishna, aveva rapito tutte le mucche e i pastorelli, servendosi del proprio potere mistico. Sri Krishna aveva risposto, però, sostituendo immediatamente sui pascoli tutte le mucche e i pastorelli. Il verso che segue riferisce il perplesso stupore di Sri Balarama davanti a questa meravigliosa rappresentazione. Chi è questo potere mistico e da dove viene? È divino o demoniaco? Deve essere l'energia illusoria del mio signore Sri Krishna, perché chi altri potrebbe confondermi? Quando i Kaurava, adulando Balarama per farsene un alleato, parlarono con disprezzo di Sri Krishna, Sri Baladeva si incollerì e pronunciò questo verso. Che valore può avere un trono agli occhi di Sri Krishna? I signori dei diversi sistemi planetari accettano sulle loro teste incoronate la polvere dei suoi piedi di loto. Questa polvere rende sacri i luoghi santi. E perfino Brahma, Shiva, Lakshmi e io stesso, che siamo tutti espansioni delle sue espansioni plenarie, portiamo eternamente questa polvere sulla nostra testa. Soltanto Sri Krishna è il Signore Supremo, tutti gli altri sono i suoi servitori che danzano secondo il suo volere. Così anche Sri Chaitanya è l'unico Signore e tutti gli altri sono i suoi compagni o servitori. I suoi superiori come Sri Nityananda Balarama, Advaita Acharya, Srivasa Thakur e anche i suoi altri devoti più giovani, coetanei e superiori, sono tutti i suoi compagni che lo assistono nei suoi divertimenti. Con loro aiuto Sri Goranga realizza i suoi piani. Sri Nityananda Svarupa era apparso un tempo come Lakshman e aveva servito Sri Ram come suo fratello minore. Le attività di Sri Ram erano cariche di sofferenza, ma Lakshman spontaneamente tollerò queste sofferenze. Nella sua posizione di fratello minore non poteva fare recedere Sri Rama dalle sue decisioni, perciò rimaneva in silenzio pur soffrendo interiormente. Quando Sri Krishna apparve, egli, Balarama, diventò suo fratello maggiore per servirlo al fine di appagare il suo cuore e di fargli gustare ogni felicità. Sri Ram e Sri Lakshman, che sono espansioni plenarie di Sri Krishna e di Sri Balarama, entrarono in loro al momento dell'apparizione di Krishna e Balarama. Krishna e Balarama si presentano come il fratello maggiore e minore, ma nelle scritture essi sono descritti come Dio la persona suprema e la sua espansione. Adoro Govinda, il Signore primordiale, che con le sue diverse espansioni plenarie appare nel mondo in differenti forme e avatar, come quella di Sri Rama, ma appare in persona nella sua forma originale e suprema di Sri Krishna. Sri Chaitanya è Sri Krishna stesso e Sri Nityananda è Sri Balarama. Sri Nityananda soddisfa tutti i desideri di Sri Chaitanya. Allora, come abbiamo visto, Sri Baladeva è la suprema personalità di Dio stesso. Lui è uguale, per quanto riguarda la supremazia, al Signore Supremo, la persona di Dio, Sri Krishna. Ogni volta che appare Sri Krishna, anche Sri Baladeva appare come fratello di Krishna, qualche volta come fratello maggiore, qualche volta come fratello minore. Nel suo aspetto Vaibhava Prakash, il Signore Krishna manifesta se stesso come Balarama, quindi Balarama non è altri che Krishna stesso, nel suo aspetto Vaibhava Prakash. Quindi l'aspetto di Balarama è buono tanto quanto Krishna stesso. L'unica differenza è l'aspetto fisico, cioè il colore corporeo. Krishna è scuro e Balarama è chiaro. Questi due signori, Sri Krishna e Balarama, sono entrambi sia il seme che il grembo dell'universo materiale, il creatore e la potenza creativa. Devaki aspettava il suo settimo figlio quando apparve nel suo grembo l'emanazione plenaria di Shri Krishna detta Ananta. Devaki fu sommersa dalla gioia e della tristezza insieme, di gioia perché era cosciente che Shri Vishnu aveva preso rifugio nel suo grembo, e di tristezza perché sapeva che appena il bambino avesse visto la luce, Kamsa l'avrebbe fatto uccidere. Allora Shri Krishna, la persona suprema mosso a compassione per gli Yadu e per la terribile condizione in cui li avevano ridotti le abominevoli azioni di Kamsa, ordinò a Yogamaya, la sua potenza interna, di apparire. Krishna è il Signore Supremo dell'universo intero, ma è in particolare il Signore della dinastia Yadu. Yogamaya è la principale potenza della persona suprema. È detto nei Veda che il Signore possiede molteplici potenze. Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Fra tutte queste potenze, che hanno un'azione interna e una esterna, Yogamaya è la sovrana. Krishna ordinò dunque a Yogamaya di apparire sulla terra di Vrajabhumi a Vrindavana, terra ricca di mucche e meraviglie, dove nella casa del re Nanda e della regina Yashoda vive Rohini, una delle spose di Vasudeva. Rohini non era la sola esiliata. Numerosi membri della dinastia Yadu erano sparsi attraverso il paese per paura delle atrocità di Kamsa, e alcuni si erano persino rifugiati nelle caverne delle montagne. Il Signore informò Yogamaya: Devaki e Vasudeva sono prigionieri di Kamsa e Shesha, la mia emanazione plenaria, si trova ora nel grembo di Devaki. Fa che Shesha sia trasferito dal suo grembo a quello di Rohini. Poi, accompagnato dalle mie potenze e dalle mie potenze complete, apparirò in persona nel grembo di Devaki. Sarò il figlio di Vasudeva e Devaki, mentre tu apparirai a Vrindavana come la figlia di Nanda e Yashoda. E poiché tu apparirai come mia sorella coetanea, gli uomini di tutto il mondo ti adoreranno con ricche offerte, incenso, candele, fiori e sacrifici, e in cambio tu appagherai subito il loro desiderio per il piacere dei sensi. I materialisti ti adoreranno nelle tue svariate forme, Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sarada e Ambika. Krishna e Yogamaya apparvero dunque come fratello e sorella, il supremo potente e la suprema potenza. Sebbene non si possa stabilire una netta distinzione tra il potente e la potenza resta sempre subordinata al potente. I materialisti venerano la potenza, mentre gli spiritualisti adorano il potente. Krishna è il supremo potente e Durga è la suprema potenza in questo mondo. In realtà, nella cultura vedica l'adorazione si offre sia al potente sia alla potenza. Esistono centinaia di migliaia di templi di Vishnu e Devi, che talvolta sono adorati insieme. Gli adoratori della potenza Durga, l'energia esterna del Signore, otterranno facilmente ogni frutto materiale, ma chiunque desideri elevarsi al piano spirituale deve adorare il potente nella coscienza di Krishna. Il Signore rivelò dunque a Yogamaya che la sua emanazione plenaria Anantashesha si trovava nel grembo di Devaki. Poiché irresistibilmente attratta fin nel grembo di Rohini, sarà conosciuta col nome di Sankarsana e sarà la fonte di ogni potenza spirituale o Bala, grazie a cui si potrà accedere alla felicità più alta, Ramana. Così, dopo la sua apparizione, l'emanazione plenaria Ananta sarà conosciuta col nome di Sankarsana e di Balarama. Le Upanishad insegnano Nayam Atma Balahinena Labhya. Nessuno può raggiungere il Supremo o una qualsiasi forma di realizzazione spirituale senza essere stato favorito da Balarama. Bala non designa la forza fisica, nessuno con la forza fisica può raggiungere la perfezione spirituale. Tale perfezione si conquista solo con la forza spirituale che Balarama o Sankarsana accorda agli esseri. Ananta o Shesha è la forza che mantiene tutti i pianeti nelle loro diverse orbite. Questo potere cosmico, conosciuto in questo mondo come legge di gravità, non è che la manifestazione del potere di Sankarsana. Balarama Sankarsana è la forza spirituale o anche il maestro spirituale originale, perciò Sri Nityananda Prabhu, anche lui manifestazione di Balarama, è conosciuto come il maestro spirituale originale. Quindi anche il maestro spirituale rappresenta Balarama, Dio, la persona suprema, che conferisce la potenza spirituale. Il Chaitanya Charitamrita conferma che il maestro spirituale è la manifestazione della misericordia di Krishna. Dopo aver ricevuto quest'ordine dalla persona suprema, Yogamaya girò intorno al Signore e, in segno di rispetto, discese in questo mondo. Quando la persona suprema è onnipresente, trasferisce Rishesha dal grembo di Devaki a quello di Rohini, questa si trovava nel sonno, sotto l'influenza di Yogamaya, chiamata anche Yoga Nidra. La gente credette che la settima gravidanza di Devaki si fosse conclusa con un aborto, così, sebbene apparso prima come figlio di Devaki, Balarama fu trasferito nel grembo di Rohini e tutti lo credettero suo figlio. Poi Dio, la persona suprema Sri Krishna, che è sempre pronto a conferire le sue piene potenze ai suoi puri devoti, lui, il Signore di tutta la creazione, penetrò nella mente di Vasudeva. Non era trascorso molto tempo da quando Yashoda aveva visto la forma universale e Vasudeva chiese al sacerdote di famiglia Gargamuni di recarsi a casa di Nanda Maharaj per predire secondo gli astri l'avvenire di Krishna e di Balarama. Gargamuni acconsentì a compiere la cerimonia nel più grande segreto, nella stalla di Nanda Maharaj. In quell'occasione rivelò a Nanda Maharaj che Balarama, il figlio di Rohini, sarebbe stato motivo di grande gioia per la sua famiglia e per i suoi parenti, e si sarebbe chiamato Rama. Crescendo avrebbe manifestato una forza straordinaria, perché perciò lui sarebbe stato anche chiamato Balarama. Gargamuni continuò: poiché tra la tua famiglia e quella degli Yadu c'è un legame molto intimo e una attrazione molto forte, il suo nome sarà anche Sankarsana. Gargamuni diede quindi tre nomi al figlio di Rohini: Balarama, Sankarsana e Baladeva. Proprio in quel periodo a Krishna e a Balarama furono affidati i vitelli. L'esercizio dei giovani pastori cominciava con la cura dei piccoli vitelli. Fin dai primi anni dell'infanzia i ragazzi venivano educati così. In compagnia di altri pastorelli, Krishna e Balarama andavano nei pascoli, sorvegliavano i vitelli e giocavano con i loro amici. E così facendo, i due fratelli ora suonavano il flauto, ora giocavano a tirarsi i frutti amalaki e bela a mo' di palla, ora danzavano facendo tintinnare i campanellini alle caviglie, ora si mascheravano da buoi e mucche nascondendosi sotto delle coperte, così si divertivano Krishna e Balarama. I due fratelli spesso imitavano il muggito dei buoi e delle mucche, o simulavano il combattimento dei tori, o riproducevano il grido di bestie e uccelli rari. Così godettero dei loro divertimenti di infanzia come avrebbero fatto qualsiasi bambino. Un giorno Krishna e Balarama stavano giocando sulle sponde della Yamuna quando Vatsasura, un essere demoniaco, prese la forma di un vitello e si avvicinò ai due fratelli con l'intenzione di ucciderli. Sotto le sembianze di un vitello, Vatsasura poté facilmente confondersi con le altre bestie, ma Krishna non ne fu ingannato e avvertì subito il fratello della presenza dell'Asura. Di soppiatto lo seguirono, poi tutto un tratto Krishna afferra l'Asura vitello per la coda e le zampe posteriori e lo fa roteare a gran velocità e lo scaraventa in aria tra i rami di un albero. L'Asura muore e il suo corpo dalla cima dell'albero precipita a terra. Sconfitto l'Asura, Krishna ricevette le lodi di tutti i suoi compagni di gioco. Bene, ben fatto! E in cielo i Deva, dalla gioia, lasciarono cadere una pioggia di fiori. Fu così che ogni mattina Krishna e Balarama, i sostegni dell'intero creato, si prendevano cura delle mucche e vivevano la gioia dei loro divertimenti di infanzia come giovani pastori di Vrindavana. I pastori anziani, tra cui Nanda Maharaj, erano soliti discorrere sugli atti meravigliosi di Sri Krishna e Sri Balarama e tanto erano assorti in questi discorsi che dimenticavano l'esistenza delle tre fonti di sofferenze proprie dell'universo materiale. Quando Sri Krishna e Balarama, suo fratello maggiore, passarono dall'età Kaumara a quella di Pauganda, che va dai 6 ai 10 anni, i pastori si riunirono e insieme decisero di affidare ai loro ragazzi, che ormai avevano superato i 5 anni, il compito di sorvegliare le mucche. Da allora, portando al pascolo le mucche, Krishna e Balarama percorsero la terra di Vrindavana purificandola con le orme dei loro piedi di loto. Così, suonando il flauto, Krishna conduceva le mucche al pascolo, accompagnato dai giovani pastori e da Balarama. Attraverso la foresta di Vrindavana, dove abbondanti crescevano i fiori, i germogli deliziosi e le erbe da pascolo, Santificata come la chiara mente di un bhakta, quella terra era popolata di api, ricca di frutti e di fiori, e trapunta di laghi dalle acque trasparenti che alleviano da ogni stanchezza. L'atmosfera vibrava del cinguettio degli uccelli e dolci brezze profumate soffiavano di continuo, rinfrescando il corpo e la mente. Con Balarama e i suoi amici, Krishna entrò nella foresta e si inebriò di quella piacevole atmosfera. Vedendo tutti gli alberi carichi di frutti e di rami nuovi, curvarsi fino a terra come se volessero accoglierlo, toccando i suoi piedi di loto, si compiacque di questo e, indovinando il loro desiderio, sorrise. Poi, rivolgendosi a suo fratello maggiore Balarama, gli disse: «Caro fratello, tu sei il primo di tutti noi, e i tuoi piedi di loto sono l'oggetto dell'adorazione dei Deva. Guarda questi alberi carichi di frutti che si sono curvati per adorare i tuoi piedi di loto. Sembrerebbe che si sforzino di penetrare le tenebre che li obbligano a rimanere in questa forma di albero. In realtà, gli alberi che crescono su tutta la terra di Vrindavana non sono esseri comuni, poiché nella loro vita precedente sostennero la dottrina impersonalista, adesso devono subire questa condizione di immobilità. Ma ora che hanno la possibilità di vedere te in Vrindavana, pregano di avanzare ancora di più sul sentiero della vita spirituale attraverso il contatto con la tua persona. Gli alberi sono annoverati tra gli esseri avvolti dalle tenebre dell'ignoranza. Anche i filosofi impersonalisti vivono in queste tenebre, ma tra quelli che hanno preso una forma di albero ora su questa terra benedetta, dissipano queste tenebre grazie alla tua presenza. Secondo me, i falsi calabroni che ti ronzano attorno devono essere stati devoti nelle loro vite passate, e ora non sanno privarsi della tua compagnia, perché non esiste maestro migliore e più affettuoso di te. Tu sei Dio, il Signore Supremo e originale. E questi falsi calabroni desiderano diffondere le tue glorie cantandole continuamente. Credo che alcuni di loro siano grandi devoti, grandi saggi e grandi devoti di tua grazia, e si nascondano sotto questa forma, incapace di lasciarti anche solo per un istante. Caro fratello, tu sei Dio, il Signore Supremo, l'oggetto ultimo di adorazione. Guarda, davanti a te i pavoni danzano estasiati e i cervi, dal comportamento del tutto simile a quello delle gopi, ti accolgono con grande tenerezza, e i cucù di questa foresta ti ricevono con grande gioia perché considerano di buon augurio la tua apparizione nella loro dimora. Anche se sono alberi e animali, questi abitanti di Vrindavana proclamano le tue glorie e ti riservano la loro migliore accoglienza, come fanno le grandi anime quando ricevono altre grandi anime. E la terra, come deve essere pia e fortunata per avere sul suo corpo l'impronta dei tuoi piedi di loto. Per tutti questi abitanti di Vrindavana, accogliere così una persona della tua grandezza è cosa naturale. Le erbe, le piante rampicanti e gli altri vegetali sono fortunati a toccare i tuoi piedi di loto, e perfino i piccoli ramoscelli diventano gloriosi al semplice tocco delle tue mani, e altrettanto i fiumi e le colline, perché tu posi su di loro il tuo sguardo. Ma poiché le abbracci con le tue potenti braccia, più gloriose ancora sono le ragazze di Vrindavana, le gopi, affascinate dalla tua bellezza. Così Sri Krishna e Balarama, sorvegliando le loro mandrie sulle rive della Yamuna, conobbero una soddisfazione completa e in compagnia degli abitanti di Vrindavana. In alcuni luoghi andavano da soli, in altri con i loro amici, accompagnando Krishna e Balarama, che portavano ghirlande di fiori selvatici. I fanciulli ora cantavano, ora imitavano il ronzio dei calabroni o il canto dei cigni che scivolano sullo specchio dei laghi, oppure, vedendo la danza dei pavoni, la mimavano davanti a Krishna, che a sua volta muoveva il collo per imitare i pavoni e per far ridere i suoi amici. Le mucche che Krishna conduceva al pascolo avevano differenti nomi e, quando il Signore amorevolmente le chiamava, subito rispondevano con un muggito, e i ragazzi, vedendo questi scambi di affetto, si rallegravano di tutto cuore. Essi imitavano il grido dei canti degli uccelli, specialmente i chakora, i pavoni, i cucù, i bharadvaja, e quando vedevano gli animali più deboli fuggire, impauriti al ruggito delle tigri e dei leoni, prendevano a imitarli insieme con Krishna e Balarama e li seguivano nella fuga. Quando si sentivano stanchi, si sedevano e per riposarsi Balarama appoggiava la testa sulle ginocchia di uno dei pastorelli. Allora Krishna veniva subito a massaggiargli le gambe e talvolta prendeva un ventaglio di foglie di palma e gli faceva vento per alleviargli la stanchezza. Mentre Balarama si riposava, altri ragazzi danzavano e cantavano o giocavano alla lotta e saltavano. Krishna li raggiungeva ben presto e, tenendoli per mano, felice di stare in loro compagnia, rideva e lodava i loro giochi. Stanco a sua volta, Krishna si sdraiava col capo sulla radice di un albero e sulle ginocchia o sulle ginocchia di un giovane pastore. Allora c'era chi gli massaggiava le gambe, chi gli rinfrescava il corpo con un ventaglio di foglie e chi lo allietava con canti soavi. Così la sua fatica si dissipava rapidamente. Dio, la persona suprema Sri Krishna, le cui gambe sono massaggiate dalla dea della fortuna, si diede a quei giovani pastori come uno di loro, manifestando la sua potenza interna per apparire come un ragazzo di villaggio. Ma sebbene nella sua forma di giovane pastore, in numerose occasioni rivelò di essere Dio la persona suprema. Si vedono certi uomini che pretendono di essere Dio e ingannano gli innocenti, ma nessuno di loro è capace di mostrare i poteri del Signore Supremo. Mentre Sri Krishna manifestava così la sua potenza interna in presenza dei suoi amici, gli esseri più fortunati del mondo, gli si presentò un'altra occasione di rivelare i poteri sovrannaturali di Dio. Un giorno i suoi amici più intimi, Sridham, Subala e Stokakrishna, gli rivolsero a Krishna e Balarama con affetto queste parole: «Caro Balarama, la tua potenza è grande e le tue braccia sono robuste. Caro Krishna, tu sei il maestro dell'arte di uccidere ogni tipo di essere demoniaco che è di disturbo per gli altri. Qui vicino c'è una grande foresta chiamata Talavan, ricca di palme e di alberi carichi di frutti che cadono a terra o che rimangono appesi anche se molto maturi. È un luogo incantevole, ma poiché lì vive un grande mostro, Denukasura, nessuno può entrare. Nessuno può avvicinarsi a quegli alberi per raccogliere i frutti. Cari Krishna e Balarama, l'Asura vive là nella forma di un asino, circondato da un gran numero di amici demoniaci, tutti della stessa forma, molto potenti e decisi a impedire a chiunque di entrare nella foresta. Cari fratelli, voi siete gli unici capaci di ucciderli. Chi altri oserebbe andare in quella foresta senza paura di trovarvi la morte? Perfino gli animali la evitano e nessun uccello dorme là. L'hanno abbandonata tutti. Ci si deve accontentare solo del dolce profumo che ne emana, perché sembra che nessuno finora abbia mai assaporato i dolci frutti che si trovano là, per terra e sugli alberi. Caro Krishna, ti confessiamo sinceramente che quel dolce aroma ci attira molto. Caro Balarama, andiamo tutti insieme in quella foresta e godiamo di quei frutti. Il loro profumo si è diffuso dappertutto. Non lo sentite anche voi? A quella richiesta, Krishna e Balarama, desiderosi di soddisfare i loro sorridenti amici, si incamminarono verso la foresta in mezzo a tutti loro. Superato il limite del bosco Talavan, Balarama prese a scuotere gli alberi con la potenza di un elefante, facendo cadere a terra i frutti maturi. Udendo quei tonfi, si avvicinò Denukasura, il mostro nella forma di asino. Così grande era la sua forza che il suolo vibrava e gli alberi vacillavano come durante un terremoto. L'asura appare davanti a Balarama e lo colpisce al petto con un calcio. Balarama non reagisce, ma il mostro, invaso da una collera furibonda, lo attacca con doppia violenza. Allora, con una mano sola, Balarama afferra l'asino per le zampe e lo fa roteare sulla sua testa e lo scaraventa in cima agli alberi. A quel punto l'asura era già morto. Il respiro lo aveva lasciato mentre girava nella mano di Balarama. Il suo corpo si impigliò nei rami della palma più grande ed era così pesante che l'albero si piegò e cadde sugli altri, abbattendone molti, tanto da sembrare che un uragano selvaggio avesse devastato la foresta, provocando a uno la caduta degli alberi. Non c'è da meravigliarsi per questa manifestazione di potenza sovrannaturale da parte di Balarama, lui che è anche Ananta Sheshanaga, l'emanazione di Dio, la persona suprema, dalla forma di serpente che sostiene i pianeti su milioni di teste. Morto Denukasura, tutti gli altri suoi simili si riunirono e si scagliarono con forza contro Balarama e Krishna, decisi a vendicare la morte del loro compagno. Ma Krishna e Balarama riservarono a ciascuno di loro la stessa sorte di Denukasura, e gli innumerevoli corpi morti degli asini rimasero appesi in cima alle palme, creando un paesaggio pittoresco come di nuvole variopinte agganciate alla foresta. Saputo dell'avvenimento, i Deva dai pianeti superiori fecero scendere una pioggia di fiori su Krishna e Balarama e, suonando i loro tamburi, offrirono ai due fratelli preghiere devozionali. Qualche giorno dopo l'uccisione di Denukasura, gli abitanti del villaggio cominciarono a recarsi nella foresta Talavan per cogliere i frutti. E altrettanto fecero gli animali, ormai liberi di brucare tranquillamente la buona erba. Colui che ascolta o canta questi atti e divertimenti sublimi di Krishna e Balarama accumula le ricompense di atti pii. Suonando il flauto, Krishna e Balarama rientrarono a Vrindavana con i giovani pastori che glorificavano le loro attività straordinarie compiute nella foresta, mentre la polvere sollevata dagli zoccoli delle mucche velava i loro volti decorati di tilak. Krishna e Balarama furono accolti con premura dalle loro affettuose madri, Yashoda e Rohini, che, ansiose di soddisfare i loro desideri, provvidero subito ai bisogni dei loro amati figli. Diffondendo su di loro ogni benedizione, li servirono e li lavarono con grande cura, quindi li vestirono, Krishna di giallo e Balarama di blu, e li decorarono con ornamenti vari e ghirlande di fiori. Così alleviati dalla fatica, dopo una giornata di lavoro nei pascoli, Krishna e Balarama apparivano freschi e molto belli. Poi le madri offrirono loro dei cibi deliziosi che essi mangiarono con grande piacere. Infine li fecero dolcemente sedere su un letto candido e cantarono la gloria delle loro attività, mentre loro si addormentavano quasi subito. È così che a Krishna e Balarama, come giovani pastori, piaceva vivere la vita di Vrindavana. Talvolta Krishna conduceva al pascolo le mucche costeggiando la Yamuna in compagnia dei suoi amici, a volte anche Balarama li accompagnava. Lentamente l'estate arrivò. A causa dell'eccessiva calura in India l'estate non è molto ben accolta, ma a Vrindavana tutti si rallegrarono della sua venuta, perché l'estate là si manifestava coi sintomi della primavera grazie alla presenza di Krishna e Balarama, i maestri di Brahma e di Shiva. A Vrindavana abbondano le cascate sempre ricche d'acqua, dal dolce scroscio che copre appena il canto dei grilli, e poiché l'acqua scorre ovunque, la foresta rimane sempre verdeggiante e splendida. Gli abitanti di Vrindavana non avevano mai a soffrire il caldo torrido e le alte temperature dell'estate. Nei laghi disegnati tra l'erba verde sbocciavano tante varietà di fiori di loto come la Kalarakanjopala, e la brezza spargeva intorno il loro polline aromatico. Dalla Yamuna, dai laghi e dalle cascate, giungeva sugli abitanti di Vrindavana un rinfrescante polverio d'acqua che li proteggeva dai fastidi dell'estate. Vrindavana è un luogo incantevole. In ogni stagione la terra si copre di fiori e là percorrono cervi dal pelo screziato, la popolano le api ronzanti e gli uccelli canori, i pavoni che danzano gettando i loro gridi e i cucù che gorgheggiano su cinque note. In compagnia di suo fratello maggiore Balarama, di tutti gli altri pastori e le mucche, Krishna, la fonte inesauribile di ogni piacere, suonando il flauto, entrò nella bella foresta di Vrindavana per deliziarsi della sua atmosfera. Camminavano tra gli alberi e i rami adorni di foglie nuove e di fiori simili a piume di pavone che intrecciavano in ghirlande, si dipingevano con argilla e lo zafferano, cantavano e danzavano facendo gare di abilità e di forza. Krishna danzava e tra i giovani pastori c'era chi cantava, chi suonava il flauto, chi soffiava nel corno di bufalo o batteva le mani lodando Krishna. «Caro fratello, come danzi meravigliosamente!» Ma chi erano in realtà questi ragazzi? Erano Deva discesi dai pianeti superiori per assistere Krishna nei suoi divertimenti e sotto le sembianze di giovani pastori li incoraggiavano nella sua danza come un artista incita un altro artista con le sue lodi. Né per Balarama né per Krishna si era ancora svolta la cerimonia in cui si tagliano i capelli, perciò la loro chioma era così folta che pareva il manto di un corvo. I due fratelli giocavano a nascondino con i loro amici, saltavano, si affrontavano nella lotta e talvolta anche Krishna si complimentava con i loro amici per le loro danze e i loro canti. «Cari amici, voi cantate e danzate a meraviglia!» I ragazzi ora giocavano a palla con dei frutti a forma di campana e delle amalachi ben rotonde. Ora giocavano al re e ai suoi sudditi, oppure a mosca cieca, sfidandosi e toccandosi gli uni con gli altri, o imitavano il cervo di bosco e gli uccelli vari. Ora si divertivano a parodiare il gracchiare delle rane o a dondolarsi sotto gli alberi, così Balarama e Krishna si dilettavano in mille giochi in compagnia dei loro amici, assaporando l'atmosfera rinfrescante di Vrindavana, dove abbondano i fiumi, i ruscelli, i laghi, gli alberi delicati, i fiori e i frutti preziosi e deliziosi. Un giorno Krishna e Balarama erano tutti presi dai loro divertimenti sublimi e un grande mostro Pralambasura si unì a loro con l'intenzione di rapirli. Krishna svolgeva il ruolo di un giovane pastore, ma in quanto Dio era anche il conoscitore di ogni cosa, del passato, del presente e del futuro. Perciò, quando Pralambasura si insinuò tra loro, Krishna ne fu consapevole e rifletté sul modo di ucciderlo. Pur accogliendolo amichevolmente, dice: «Amico, che gioia vedere che sei venuto per partecipare ai nostri giochi!» Poi, rivolgendosi ai suoi compagni, esclamò: «Ora giocheremo a due e faremo un torneo a coppie. Allora tutti i ragazzi si riunirono, chi si mise dalla parte di Krishna, chi dalla parte di Balarama, poi ognuno si scelse un avversario nel campo opposto. I perdenti avrebbero portato sulla schiena i vincitori. Tenendo sempre d'occhio le mucche e dirigendosi attraverso la foresta Bandiravan, inaugurarono il gioco. Il campo di Balarama, con Sridhama e Vrishabha, riuscì vincitore, e quelli del campo di Krishna dovettero quindi portare gli assistenti di Balarama sulla schiena attraverso la foresta Bandiravan. La persona suprema Sri Krishna, essendo stato sconfitto, dovette portare Sridhama e Bhadrasena portò Vrishabha. Fingendo di partecipare ai loro giochi, Pralambasura, nelle vesti di un giovane pastore, fece montare sulla schiena Balarama. Pralamba era il più grande di tutti gli Asura e aveva calcolato che Krishna era il più potente di tutti i pastori. Per evitare quindi la sua presenza, portò lontano Balarama. Senza dubbio il mostro era di grande potenza, ma aveva sulle spalle Balarama, che è paragonato a una montagna. Pralambasura cominciò dunque a sentire il peso del suo fardello e fu costretto a riprendere la sua vera forma con un casco dorato e degli orecchini. Si sarebbe detto che una nuvola trafitta da un fulmine portasse la luna. Balarama vide il corpo dell'asura dilatarsi fino a toccare le nubi, vide i suoi occhi fiammeggianti come il fuoco ardente, nella sua bocca balenare anche denti aguzzi. Stupefatto davanti a quella manifestazione mostruosa, Balarama si chiese: come ha fatto il mio amico, il mio compagno, a trasformarsi così all'improvviso fino a diventare irriconoscibile? Ma con la sua mente lucida capì subito che un asura lo stava allontanando dai suoi amici e con l'intenzione di ucciderlo, e subito lo colpì alla testa col suo pugno possente. Come il re dei pianeti celesti quando spezza una montagna con la sua folgore, colpito dal pugno di Dio, cioè di Sri Balarama, il mostro piombò a terra morto come un serpente con la testa schiacciata, col sangue che gli colava dalla bocca. Il tonfo della sua caduta fu così terribile che risuonò come una grande collina che si fosse abbattuta sotto la folgore di Indra. Allora, tutti i ragazzi si precipitarono e, attoniti davanti alla terribile scena, si misero a glorificare Balarama. «Bravo! Ben fatto!» Poi, ricordandosi che Balarama era appena scampato alla morte, lo abbracciarono e gli offrirono felicitazioni e abbracci, benedizioni, mentre tutti i Deva dei pianeti celesti, al colmo della soddisfazione, versavano piogge di fiori sul corpo trascendentale di Balarama e gli offrivano congratulazioni e benedizioni per aver ucciso il grande mostro Pralambasura. Che felicità per Krishna respirare l'atmosfera della foresta profumata di fiori sbocciati e vibrante del volo gioioso dei calabroni e di api e i suoi uccelli, alberi e rami raggianti di contentezza. Krishna pascola le mucche in compagnia di Sri Balarama e dei giovani pastori, ed ecco che fa vibrare il suo flauto sublime. A quel suono le gopi a Vrindavana si ricordano di lui e si mettono a discorrere del suo talento di flautista, a descrivere la dolce melodia che il suo flauto emana e a rivivere i loro divertimenti con lui. Allora la loro mente si turba e non riescono più a esprimere con parole le meravigliose vibrazioni di quel flauto. Parlando di quella melodia sublime, ripensando al modo in cui Krishna si veste, una piuma di pavone sul capo e dei fiori blu sull'orecchio, come un danzatore sul palcoscenico, l'abito splendente di un giallo oro e una collana di fiori vaijayanti al collo, così vestito affascinante, Krishna lascia scorrere nei buchi del flauto il nettare delle sue labbra, ma le gopi lo ricordano che entra nella foresta di Vrindavana, sempre glorificata dalle impronte dei suoi piedi e di quelle dei suoi compagni. Magnifico suonatore di flauto, Krishna, con quel suono incantevole, incantava le gopi, che non erano le sole, anche tutti gli esseri che lo udivano, non potevano non essere attratti. Così parlò una delle gopi alle compagne. La più alta perfezione per gli occhi è vedere Krishna e Balarama che entrano nella foresta suonando il flauto mentre pascolano le mucche con i loro amici. Un'altra gopi espresse la sua opinione su Krishna e Balarama. A vederli pascolare le mucche, sembrano attori di teatro sul punto di entrare in scena. Krishna con i suoi abiti gialli e brillanti e Balarama in blu, tutte e due ornati di ghirlande di loto, tengono tra le mani ramoscelli nuovi di mango, piume di pavone e mazzi di fiori. E talvolta cantano per i loro amici con voce dolce. Un'altra gopi chiede ad un'amica: com'è possibile che Krishna e Balarama risplendano di una tale bellezza? Al suono sublime del flauto di Krishna, persino il fiume Yamuna, preso dal desiderio di abbracciare i suoi piedi di loto, acquietò le sue onde rapide e prese a scorrere dolcemente con i fiori di loto tra le mani per offrirli a Mukunda in un sentimento profondo. Mosse da simpatia, le nuvole venivano a mitigare il caldo torrido e a volte insopportabile del sole d'autunno. Si posavano sopra Krishna e Balarama e i loro amici mentre suonavano il flauto, trasformandosi così in ombrelli di freschezza nel loro desiderio di fare amicizia con Krishna. Come fortunata questa collina per godere della compagnia di Sri Krishna e Sri Balarama, dissero le gopi, parlando dell'eccezionale fortuna della collina Govardhana. Krishna e Balarama passeggiano così spesso sulla sua terra, le offrono il contatto costante dei loro piedi di loto. Tanta è la gratitudine verso Krishna e Balarama che in cambio questa collina fa loro dono di vari tipi di frutti, di radici, di erbe e di vegetali, di acqua gradevole e dei suoi laghi limpida come il cristallo. Un'altra gopi notò che ogni cosa si riveste di un aspetto meraviglioso quando Krishna e Balarama attraversano la foresta di Vrindavana suonando il flauto e facendo amicizia con tutti gli esseri, mobili e immobili. Quando suonano i loro flauti sublimi, le creature mobili rimangono così stordite che si immobilizzano, mentre le creature immobili, come gli alberi e le piante, si immergono in un'estasi tale che si mettono a tremare dall'estasi. Come tutti i pastori, Krishna e Balarama portavano in spalla e in mano delle corde per legare le zampe posteriori delle mucche durante la mungitura. La mattina trascorse senza che i giovani pastori avessero fatto colazione, perciò, sentendosi affamate, si rivolsero subito a Krishna e a Balarama. «Cari Krishna e Balarama, voi che siete onnipotenti e potete distruggere tanti esseri demoniaci, vi preghiamo, fate qualcosa per calmare la nostra fame». Decisi ad accontentare i loro amici, Shri Krishna e Shri Balarama colsero questa opportunità per mostrare la loro compassione alle spose di alcuni brahmana impegnati nel compimento di sacrifici, facendo scendere su di loro la loro benedizione su queste grandi devote del Signore. «Cari amici», Krishna disse ai suoi compagni, «non lontano da qui, nelle loro case, alcuni brahmana stanno compiendo sacrifici Agnirasa, secondo la regola vedica, nel desiderio di raggiungere i pianeti superiori. Andate da loro, ma sappiate che essi non sono Vaishnava. Non sono neppure capaci di cantare i nostri nomi, Krishna e Balarama, per i quali non sentono alcuna attrazione, perché, presi come sono dal loro canto degli inni vedici, ignorano che il fine dei Veda è quello di conoscermi. Sarà quindi meglio che non chiedete niente a nome mio, ma a nome di Balarama soltanto. Generalmente si preferisce preservare e riservare i propri doni caritatevoli ai brahmana di alta classe, e Krishna e Balarama non erano apparsi in una famiglia di brahmana. Balarama era conosciuto come il figlio di Vasudeva, uno kshatriya, e Krishna a Vrindavan come il figlio di Nanda Maharaj, un vaisha. Né l'uno né l'altro appartenevano alla comunità del brahmana. Perciò Krishna dubitava molto che quei brahmana impegnati nel compimento di sacrifici fossero disposti a dar loro qualche carità. «Pronunciate dunque il nome di Balarama», suggerì ai suoi amici, «perché senz'altro preferiranno mostrarsi caritatevoli verso uno kshatriya piuttosto che verso un semplice vaisha». Seguendo il consiglio di Dio, la Persona Suprema, i ragazzi andarono dai brahmana a mani giunte e si prosternarono davanti a loro in segno di rispetto. «Felice fortuna a voi, o Deva della Terra! Noi siamo i messaggeri di Krishna e di Balarama, che speriamo voi conosciate, e vi preghiamo di ascoltare la nostra richiesta. Non lontano da qui, Krishna e Balarama stanno pascolando le mucche e noi siamo venuti da loro, da voi, perché siete dei brahmana che conoscete i principi della religione, per chiedervi un po' di cibo. Sappiamo che voi siete i brahmana più rispettabili della società umana, perfettamente esperti in tutti i principi che regolano una condotta religiosa, perciò se riconoscete che sia vostro dovere, dateci un po' di cibo da dividere con Krishna e Balarama». Ringraziamo Ombra per il suo intervento. Ha fatto una domanda, ha detto che desidera ottenere la risposta fra 10 minuti, che rientra a casa e può sentire la radio. Quindi fra 10 minuti parleremo di questa domanda e daremo la risposta. Intanto proseguiamo con i divertimenti di Sri Balarama. Sembrerà sorprendente che dei semplici ragazzi di villaggio mostrassero una conoscenza così profonda dei principi vedici che riguardano i riti religiosi, ma le loro parole lasciano intendere che essi erano venuti naturalmente a conoscenza di questi principi grazie al loro contatto con Krishna e Balarama. Quando Krishna e Balarama, che sono Dio la persona suprema, chiedevano un po' di cibo, i giovani ragazzi non esitavano a offrirglielo perché, come insegna la Bhagavad Gita, il compimento degli yagya e sacrifici ha come unico scopo quello della soddisfazione di Krishna. Delusi perché i Brahmana si erano rifiutati di parlare con loro, i giovani pastori tornarono da Krishna e Balarama per riferire ogni cosa. Allora Sri Krishna li incoraggiò con un sorriso, dicendo di non rattristarsi perché è naturale che colui che mendica o raccoglie fondi non sempre ha successo, dovrà incontrare anche delle opposizioni, ma non per questo deve lasciarsi abbattere. Così Sri Krishna chiese ai ragazzi di tornare alle case dei Brahmana, ma di rivolgersi questa volta alle loro spose, lasciando capire che erano tutte grandi devote della sua persona. Esse sono sempre assorte nel pensare a me e a Balarama. Andate da loro e chiedete un po' di cibo a nome nostro. Sono sicuro che vi colmeranno di tutto ciò che potete desiderare. Come Krishna voleva, i ragazzi corsero dalle spose dei Brahmana e le trovarono tutte meravigliosamente decorate di gioielli sedute nelle loro case. E dissero: «Care madri, accettate i nostri umili omaggi», dissero i giovani pastori dopo aver offerto i loro rispettosi omaggi. Ascoltate, Sri Krishna e Balarama si trovano non lontano da qui con le loro mucche e ci hanno mandato da voi per chiedervi qualcosa da mangiare per loro e per noi, perché abbiamo tutti molta fame. A quelle parole le spose dei Brahmana si sentirono pervadere da una trepida inquietudine per Krishna e Balarama. Era bastato udire i loro nomi senza neppure che i giovani pastori dovessero glorificare in qualche modo Krishna e Balarama, perché spontaneamente fossero prese dall'impazienza di vederle. La concentrazione costante della loro mente in Krishna le rendeva anime elevate, esperte nella più alta forma di meditazione yoga. Si affrettarono quindi a riempire diversi vassoi con cibi deliziosi cucinati apposta per il sacrificio, e riunito abbastanza cibo per una vera e propria festa, si prepararono a correre verso Krishna, l'oggetto del loro più grande amore, come fiumi che scorrono verso il mare. Quanto avevano atteso quel momento, ma ora, nel lasciare la casa, incontrarono l'opposizione degli sposi, dei padri, dei figli, dei parenti, che intimarono loro di rimanere. Ma al richiamo del fascino del Signore, un devoto di Krishna non si preoccupa più dei legami familiari, così che quelle donne rifiutarono di obbedire ed entrarono nella foresta di Vrindavana lungo la Yamuna, e là, nella foresta traboccante di vegetazione, tra le piante rampicanti e i fiori appena sbocciati, apparvero loro agli occhi Krishna e Balarama che pascolavano le mucche e tutti intorno a loro i loro compagni affettuosi. I loro sguardi vanno a lui, Krishna, e al suo vestito che ha lo splendore dell'oro, e al suo collo ornato di una bella ghirlanda di fiori selvatici e il suo capo abbellito di una piuma di pavone, così dipinto con le polveri minerali, colorate, che si trovano a Vrindavana. Krishna sembra un attore che danza sul palcoscenico di un teatro, al sorriso incantevole. una mano sulla spalla di un amico e nell'altra un fiore di loto, due gigli che gli ornano gli orecchi e il tilak sulla fronte. Dio, la persona suprema di cui tante volte hanno sentito parlare, che è a loro così caro e in cui la loro mente si trova sempre assorta, è ora là davanti a loro e attraverso i loro occhi penetra nei loro cuori. Allora rispondiamo alla domanda di Ombra che ha telefonato dalla Spezia. Ha detto che alcuni suoi amici considerano la filosofia di Shankaracharya come una filosofia impersonalista. Sì, è vero, è proprio così. La filosofia di Shankaracharya è una filosofia impersonalista, esposta da Shankaracharya nell'800 dopo Cristo, per un scopo ben preciso, quello di eliminare completamente il buddismo dall'India. Leggiamo nello Srimad Bhagavatam che Buddha apparve 2500 anni fa per fermare i sacrifici vedici che venivano fatti allo scopo di utilizzare la carne animale per mangiarla. Quindi queste persone avevano fatto diventare di ogni casa un mattatoio e sfruttavano le ingiunzioni vediche sull'abbattimento degli animali nei sacrifici vedici. Lo utilizzavano come pretesto, come scusa per poter uccidere e mangiare la carne. Shri Buddha apparve per mettere fine a questi sacrifici e annullò le ingiunzioni vediche, rifiutò i Veda. e propose un altro principio che tra l'altro era vedico, la Ahimsa, Ahimsa Paramo Dharma. La non violenza è la suprema religione. Tuttavia, dovuto al fatto che il buddismo, proposto da Buddha Sakyamuni, rifiuta i concetti di Dio e di anima spirituale, tecnicamente il buddismo è considerato ateo, una filosofia atea. Era comunque servito per eliminare completamente questa mentalità delle persone atee di sfruttare i principi vedici a loro, per i loro interessi materiali, il che costituiva una gravissima offesa. Il buddismo sotto l'imperatore Ashoka prese piede in tutta l'India e anche fuori dall'India, ma fu soprattutto con l'avvento di Shankaracharya, che era venuto proprio per eliminare dall'India questa filosofia buddista, proponendo un altro tipo di filosofia, quella impersonalista, che si chiama Mayavadi. Fu grazie a Shankaracharya che la filosofia buddista fu completamente buttata fuori dall'India e si espanse quindi in Cina, in Birmania, in Thailandia, nelle Filippine e in Giappone. Questa filosofia, predicata dal signore Shiva nella manifestazione di Shankaracharya, è Mayavada, Asat Shastram. È una filosofia che non fa riferimento alle scritture vediche. È Asat Shastra, è una filosofia falsa. Mayavada significa che considera tutto una manifestazione dell'illusione, dell'ignoranza, compreso il signore stesso. E considera l'aspetto impersonale Brahman come l'aspetto supremo, quindi Shankaracharya disse Brahma Satyam Jagan Mithya, il Brahman, l'aspetto impersonale del Signore, è realtà e Jagat, il mondo materiale, è Mithya, falso. Mayavadam asachastram prachannam bauddham ucchate. Questa filosofia Mayavada è considerata essere un buddismo velato, coperto. Quindi, onestamente, i buddhisti dicono che non esiste Dio e che non esiste l'anima, ma i Mayavadi dicono invece esiste Dio, però poi lo negano in modo indiretto, dicendo che Dio non ha occhi, non ha braccia, non ha testa, non ha energie, non ha potere. Quindi è una negazione di Dio indiretta. Questo è chiamato buddismo velato, cioè una filosofia atea velata. Kalo Brahmana Murtina, nella forma di un Brahmana, Shiva disse a sua moglie, Mayevam Vihitan Devi, Kalo Brahmana Murtina, verrò in Kali Yuga nella forma di un Brahmana, disse Shiva a sua moglie Parvati, per predicare questa filosofia atea, impersonalista. Tuttavia, in quanto Shiva è il più grande dei Vaishnava, Vaishnavanam Yata Shambhu, verso la fine della sua vita, dopo aver predicato fino dalla più tenera infanzia questa filosofia Mayavada, che è consigliato di non ascoltare perché rovina completamente il sentimento devozionale, Chaitanya Mahaprabhu disse: Jivera nistara laghi sutra koi lavyas mayavadi basha sunile haya sarvanas. Che chi ascolta i commenti alle scritture date dai Mayavadi, per lui il sentimento devozionale e la vita spirituale è completamente distrutta. Quindi non associatevi con i Mayavadi, con coloro che sono semplicemente interessati a insultare Dio, offendere Dio, dicendo che Dio non ha una forma, non ha occhi, è cieco, è muto, è sordo, è zoppo. Queste sono le filosofie Mayavadi, sono le cose che dicono sul Signore Supremo, quindi sono degli insulti. Tuttavia, il propagatore, il promulgatore di questa filosofia, Sankaracharya stesso, che è Shiva, Rudranam Sankarashchasmi, Krishna dice nella Bhagavad Gita, tra tutti i Rudra io sono Sankara. Quindi su ordine di Krishna, questa manifestazione di Shiva venne per predicare questa filosofia, per eliminare il buddismo e avvicinare le persone ai Veda di nuovo. Però con un'interpretazione ancora mayavadi, ancora superficiale e offensiva. Però attraente agli occhi degli atei. Ah bene, c'è Dio, questo è interessante, però è impersonale, non c'è da avere una relazione con Lui, quindi Lui si fa gli affari suoi e io mi faccio i miei. E alla fine anch'io divento Dio. Questo è molto comodo agli occhi degli atei che già cercano di diventare Dio in così tanti modi e fallendo sul piano materiale cercano di diventarlo sul piano spirituale. Questo è un altro tonfo nell'illusione. Alla fine della sua vita, comunque, Sankaracharya iniziò a glorificare il Signore Govinda in modo personale, in modo diretto. Nella sua glorificazione alla Bhagavad Gita, Gita Mahatmya, Gita Dhyana, Sri Sankaracharya glorifica il Signore Krishna nel suo aspetto personale. Vasudeva Sutadevam, Kamsa Chanura Mardanam, Devaki Paramanandam, Krishnam Vandeja Gadgurum. Dice: Vasudeva Sutadevam, io offro i miei rispettosi omaggi a Vasudeva, il figlio meraviglioso di Vasudeva, colui che ha ucciso Kamsa e Chanura, la gioia di Devaki, il figlio meraviglioso che dà gioia a Devaki, il maestro spirituale del mondo intero, Krishna. Krishna Vande Jagat Gurum. E nella sua canzone Bhaja Govindam, una famosissima canzone cantata anche da tutti i Mayavadi in India, tutti gli impersonalisti, insieme al Vishnu Sahasranama Stotra, Sankaracharya disse: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Mudamate, Samprapte Sannihite Kale, Rahi Rahi Rakshati Dukrin Karane. Adorate Govinda, adorate Govinda, adorate Govinda, o sciocchi, perché al momento della morte non saranno le vostre capacità intellettive a salvarvi dalla morte crudele. Quindi vediamo che sebbene Sankaracharya abbia propagato per tutta la sua vita una filosofia atea, lui lo fece come servizio a Krishna e lui stesso glorificò Krishna nella la persona suprema come Dio e riconosceva Krishna Narayana come trascendentale a questo mondo materiale, Narayano paro avyaktat. Quindi coloro che dicono che la filosofia di Sankaracharya e Mayavadi hanno ragione, però non conoscono sufficientemente Sankaracharya, devono andare oltre nei loro studi della sua filosofia, del suo metodo filosofico per comprendere la persona di Sankaracharya e lo scopo, l'obiettivo della sua missione come legata a un piano divino. Quindi lui era un devoto di Krishna. Vaishnavanam yata shambhu.